Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Lezio Divina del martedì della 12ª settimana del tempo ordinario. Prima lettura dal secondo libro dei Re. In quei giorni Sennacherib, re d'Assiria, inviò di nuovo messaggeri a Ezechia dicendo: Così direte a Ezechia, re di Giuda, non ti illuda il tuo Dio in cui confidi, dicendo: Gerusalemme non sarà consegnata in mano al re d'Assiria. Ecco, tu sai quanto hanno fatto i re d'Assiria e tutti i territori, votandoli allo sterminio. Soltanto tu ti salveresti? Ezechia prese la lettera dalla mano dei messaggeri e la lesse, poi salì al tempio del Signore. L'aprì davanti al Signore e pregò davanti al Signore, dicendo: Signore Dio di Israele, che siedi sui cherubini, tu solo sei Dio per tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. Porgi, Signore, il tuo orecchio e ascolta. Apri, Signore, i tuoi occhi e guarda. Ascolta tutte le parole che Sennacherib ha mandato a dire per insultare il Dio vivente. È vero, Signore, i re d'Assiria hanno devastato le nazioni e la loro terra. Hanno gettato i loro dei nel fuoco. Quelli però non erano dei, ma solo opera di mani d'uomo, legno e pietra, perciò li hanno distrutti. Ma ora, Signore nostro Dio, salvaci dalla sua mano, perché sappiano tutti i regni della terra che tu solo, Signore, sei Dio. Allora Isaia, figlio di Amoz, mandò a dire a Ezechia: Così dice il Signore, Dio di Israele. Ho udito quanto hai chiesto nella tua preghiera riguardo a Sennacherib, re d'Assiria. Questa è la sentenza che il Signore ha pronunciato contro di lui. Tu disprezza, ti disprezza, ti deride la Vergine figlia di Sion. Dietro te scuote il capo, la figlia di Gerusalemme. Poiché da Gerusalemme uscirà un resto, dal monte Sion un residuo. Lo zelo del Signore farà questo. Perciò così dice il Signore riguardo al re d'Assiria: Non entrerà in questa città né vi lancerà una freccia. Non l'affronterà con scudi e contro essa non costruirà terrapieno. Ritornerà per la strada per cui è venuto, non entrerà in questa città, oracolo del Signore. Proteggerò questa città per salvarla, per amore di me e di Davide, mio servo. Ora, in quella notte, l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 105.000 uomini. Sennacherib, re d'Assiria, levò le tende, partì e fece ritorno a Ninive, dove rimase. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Salmo responsoriale. Forti, Signore, è il tuo amore per noi. Grande il Signore, degno di ogni lode, nella città del nostro Dio. Il suo monte santo, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion, dimora divina, è la città del grande sovrano. Dio, nei suoi baluardi, è apparso fortezza inespugnabile. Ricordiamo, Dio, la tua misericordia, dentro il tuo tempio, come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende ai confini della terra e piena di giustizia la tua destra. Forti, Signore, è il tuo amore per noi. Canto al Vangelo. Cercate sempre il bene tra voi e con tutti. Questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Alleluia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Volevo approfittare di questo Vangelo che abbiamo appena letto per chiarire bene una riflessione che faccio spesso, che è presente spesso tra le cose che dico nella mia lezione divina. E E siccome diciamo, Gesù qui dice non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi, ecco che è esattamente diciamo così, questa lezione divina quindi commenta proprio queste parole. Allora, la linea trasversale, il denominatore comune di tante mie riflessioni, una cosa che dico, che ripeto spesso, è che Gesù non dice, cioè cerca, fa di tutto, sto cercando di trovare le parole esatte per dirlo, no? Che Gesù fa di tutto per non dire il bene che fa a coloro che governano. Cioè io spiego molte volte questa cosa, no? Che Gesù non è mai andato a parlare con Erode, con Pilato, con Anna e Caifa, non è mai andato a parlare al Tempio di Gerusalemme, nonostante i suoi parenti dicessero vai a parlare, lui non l'ha mai fatto, un profeta non si è mai capito che un profeta parlasse in periferia, invece lui parla sempre in periferia. Quindi diciamo, il fatto che Gesù è stato infinitamente prudente nel parlare con chi, con i capi, con chi governa. Allora, quando io faccio questa affermazione, qualcuno si meraviglia. Per esempio, l'altro giorno abbiamo letto il Vangelo quando Gesù dice: ah, gridate le cose sui tetti. E quindi uno dice: ma come? Gesù dice di fare questo? Lui stesso faceva questo, urlava. Invece, no, proprio in quel brano del Vangelo, Gesù dice: se lo andate a rileggere, lo dice chi lo dice chiaramente, dice. Io adesso vi sto parlando all'orecchio, le cose che adesso ascoltate di nascosto, voi poi dopo dire, urlatele invece, gridatele sui tetti, eccetera, e così via. Ora volevo quindi fare un discorso un po' più completo sul comportamento di Gesù. Allora, è chiaro che Gesù a volte parla apertamente, a volte parla apertamente quando parla quando parla con i suoi discepoli, molte volte parla apertamente quando si trova nelle periferie. Per esempio, uno dei discorsi, anche nelle periferie esistenziali, uno dei discorsi più meravigliosi che fa Gesù è quello che fa la Samaritana, che è una prostituta samaritana, quindi diciamo il peggio del peggio se vogliamo, no? Cioè qua, la cosa in assoluto più distante, più lontana da chi governava a Gerusalemme. E una persona può dire: ma Gesù, guarda che è andato al Tempio di Gerusalemme e ha urlato contro i mercanti del Tempio. Allora, quell'episodio è avvenuto, secondo Matteo, Marco e Luca, poche ore prima che scoppiasse la passione. Cioè, nel senso che quell'episodio è stato proprio il detonatore che ha fatto scoppiare la passione del Signore. È stato uno degli elementi che ha determinato, secondo Matteo, Marco e Luca, i farisei a decidere di ucciderlo. Il problema è che San Giovanni racconta questo episodio al secondo capitolo, per cui l'impressione che noi abbiamo leggendo San Giovanni è che Gesù sia praticamente la prima cosa che fa, poi passano 3 anni. Ma invece non è vero, cioè il fatto è che San Giovanni non ha assolutamente un criterio cronologico nel raccontare le cose. Sì, racconta alla fine la passione, morte e resurrezione, ma voglio dire, adesso io non sono un esegeta, non dico le cose in maniera esatta, cioè non so entrare nello specifico, ma non si può dedurre una cronologia da San Giovanni. Comunque, secondo gli altri 3 Vangeli, l'episodio del Tempio, quello in cui Gesù dice apertamente al Tempio: non trasformate la casa di mio padre in una spelonca di ladri, è stato esattamente il detonatore che ha fatto esplodere tutto. Cosa significa? Significa appunto che Gesù, il motivo che Gesù non diceva queste cose, e che quando le ha dette perché doveva dirle, le ha dette perché sapeva che ormai era diventato, come posso dire, inevitabile la caduta verso verso la tragedia, cioè verso il fatto che sarebbe stato ucciso. Ci sono altri brani del Vangelo di Giovanni che paiono contraddire quella cosa che sto dicendo, cioè il fatto che Gesù non parlasse apertamente. A volte Gesù parla apertamente nel Tempio, secondo San Giovanni. Ma anche qui, se uno legge bene, si accorge che la gente si meraviglia del fatto che Gesù parlasse apertamente e che nessuno gli dicesse nulla. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la normalità di Gesù era che non parlava apertamente, cioè che non parlava apertamente davanti ai potenti, perché temeva che sarebbe stato ucciso. E quindi, però, infatti Giovanni spiega che quello è una specie di miracolo, perché Giovanni dice, lui poteva, in quel momento parlava apertamente e nessuno gli diceva nulla, perché non era ancora venuta la sua ora. E qui ci sarebbe tutto il discorso di San Giovanni riguardo l'ora di Gesù. Quindi, allora, sono tanti, adesso io per preparare questa lezione divina ho fatto una breve ricerca, ne ho trovati almeno 10 di punti del Vangelo in cui Gesù dice di non dire nulla dei suoi miracoli e anche di alcuni suoi insegnamenti. Ma a volte dice non dite nulla di questa cosa che ho appena fatto, per esempio quando il lebbroso è guarito, oppure la figlia di Gairo. Ecco, la figlia di Giaro è un caso assolutamente clamoroso, nel senso che tutti sanno che lui ha fatto questo miracolo, perché tutti sapevano che era morta, no? Però, nonostante ciò, lui dice non ditelo, ok? E a volte addirittura lui dice non tanto non dite questo, ma non dite nulla mai. Non dite nulla, non dite nulla. Bene. Perché dice questo il Signore? Perché dire, cioè raccontare la verità su quello che lui diceva, su quello che lui faceva, avrebbe significato la condanna a morte. Avrebbe significato essere condannato a morte. Qui bisogna fare di distinguo, nel senso che c'erano dei gesti che i profeti avevano detto quando arriverà. Il nuovo Messia e così via, guarirà i lebbrosi, farà risuscitare i morti. Quindi, siccome lui faceva proprio quelle cose, raccontare proprio quei miracoli sarebbe stato dare la vista ai ciechi, sarebbe stato come autodenunciarsi. Rispetto poi ai suoi insegnamenti, ora bisogna sapere che in realtà. Questo io diciamo, lo spiego abbastanza bene nel libro sulle religioni. Bisogna sapere che bisogna sapere che alcune cose che diceva Gesù, e che per noi adesso è chiarissimo cosa diceva, e cioè che sono cose totalmente diverse dalla religione ebraica, per esempio il fatto che lui è il figlio di Dio incarnato, seconda persona della Trinità. Però nel suo modo di dire, cioè una frase così non c'è mai nel Vangelo, cioè non è che Gesù dice ragazzi, io sono la seconda persona della Trinità incarnata, non c'è questa frase, no? Ovviamente, ci sono tantissimi altri modi di dire. Modi di dire che se riferiti e decontestualizzati, perché il Vangelo è stato scritto 70 anni dopo, quindi chi ascoltava un insegnamento di Gesù, poteva anche andare a dire, diciamo, ad Anna e Caifa, ha detto questo, però alcune frasi potevano essere intese male, cioè nel senso che potevano essere intese come se fossero delle frasi, appunto, eretiche dal punto di vista degli ebrei. Ma potevano anche essere giuste, no? Per esempio, io sono il figlio di Dio. Ecco, questa frase, allora, il figlio di Dio era uno dei modi di indicare il popolo di Israele. Allora, chiaramente questa cosa, il figlio di Dio, era una cosa che riguardava tutto il popolo, invece Gesù lo dice in un contesto nuovo. Gesù dice, io sono il figlio di Dio. Gesù dice, quando pregate dite, voi dite, Padre nostro, perché invece il Padre mio, cioè quindi fatto tutti questi distinguo, ma questi non potevano arrivare così alle orecchie dei farisei. E del Sinedrio. Tant'è vero che quando lo interrogano, gli dicono: ma è vero che tu hai detto questo? Ci sono arrivate le voci che dice queste cose. Non esisteva internet, non esisteva il web, non esistevano queste cose. E quindi il parlare di Gesù poteva essere un parlare che per un po' di tempo poteva filtrare, mentre invece il miracolo era un miracolo, cioè se uno dice oh, ha fatto risorgere una morta, questo era lebbroso, adesso invece è sano, era cieco e ci vede, vi ricordate tutto il problema del cieco nato, no? Ma chi l'ha detto del processo? Perché? Perché era proprio uno di quei segni per cui era stato profetizzato che il Messia l'avrebbe fatto. Per questo Gesù ha questa grande prudenza. Questa cosa, in realtà, dobbiamo impararla. Cioè, noi dobbiamo imparare da Gesù. È chiaro che Gesù poi dice anche ai suoi apostoli, ma voi parlate. Perché poi gli apostoli invece in certe circostanze fanno bene a parlare, soprattutto pensiamo per esempio all'epoca immediatamente successiva alla Pasqua, no? A Pentecoste, cioè è chiaro che a quel punto loro che cosa fanno? Loro parlano apertamente davanti alla folla, ma lì c'è una grazia straordinaria, cioè c'è una grazia straordinaria per cui a leggere gli Atti degli Apostoli tutti li ascoltano e moltissimi si convertono e a nessuno viene voglia di ammazzarli. Ma è una situazione totalmente straordinaria. E poi gli apostoli, tant'è vero che poi gli apostoli quando predicano a volte vengono anche picchiati e poi vanno a predicare i pagani. Quindi, allora, riassumendo, Gesù non parlava apertamente ai capi. Io sono personalmente convinto del fatto che il motivo per cui Gesù è stato ucciso è che Giuda non era d'accordo, non condivideva questo modo di fare del Signore e quindi ha organizzato a sua insaputa un'imboscata a Gesù per obbligarlo a parlare con i farisei, con i capi, con Anna e Caifa. Giuda pensava dentro di sé che Gesù li avrebbe convinti. Gesù sapeva invece che sarebbe stato ammazzato. Quando Giuda si accorge che aveva ragione Gesù, si suicida. Questa è la mia spiegazione. Quindi Giuda sa che, cioè Gesù sa che sicuramente non avrebbero accettato nulla. Ma perché non avrebbero accettato? Andiamo alla sostanza. Ma perché la predicazione del Signore è una predicazione che riguarda l'amore, quindi riguarda il fatto che noi dobbiamo avere, cioè che quella che viene ad esistere è un insieme di relazioni basate sulla libertà e sull'amore. Questa cosa nessuna istituzione la può accettare. Cioè, le istituzioni non possono accettare questa cosa così, perché le istituzioni vogliono avere l'ultima parola. Cioè, loro vogliono dire sì, attenzione, libertà e amore, sì, però poi fino a un certo punto, perché io, no? Ecco, quindi questa cosa qui è una cosa che a loro fa proprio stare male, e, cioè, e si capisce che Gesù da un certo punto di vista accetta che l'istituzione abbia questo problema, cioè Gesù sa benissimo che la sua predicazione, il suo modo di essere è conflittivo con l'istituzione. Non può non esserlo, quindi fa di tutto perché questa cosa non avvenga, anche perché ovviamente il Signore sente anche la responsabilità di dover convertire, diciamo in qualche modo, di dover avvicinare a sé anche Anna e Caifa. Per questo, quando c'è il processo, non parla e dice il meno possibile. Poi a un certo punto dice: cioè, tu lo dici, sì, tu lo dici, no? Cioè, certo, ammette, non può fare altrimenti. Ma questa cosa qua, però, lui. Non, non Ecco, fa di tutto il Signore per rimandare il momento nel quale dire apertamente al governo della sua Chiesa, al governo del suo Stato, a chi comandava il suo messaggio. E come diceva proprio il Vangelo di ieri, Vangelo, scusate, dell'altro ieri, della messa dell'altro ieri, quando dice urlate sui tetti, prima, la frase prima è quello che voi vedete, quello che accade al buio, voi ditelo alla luce, quello che sentite nelle orecchie, voi urlatelo sui tetti. Quindi vuol dire che il comportamento di Gesù era di parlare al buio e di parlare alle orecchie. Quello che noi pensiamo che sia un caso, il fatto di Nicodemo, ma chi lo dice che sia un caso? Cioè, non risulta che la gente si meravigliasse del fatto che Nicodemo andasse da lui di notte. Cioè, può essere che fosse normale che quando qualcuno che contava andava a parlare con Gesù, quando quindi era una situazione oggettivamente non periferica, lui parlasse di nascosto, parlasse di notte. Di fatto, quando Gesù arriva per la passione, dà delle indicazioni, dei modi di comportarsi che sono quasi, passatemi l'espressione, un po' da servizio segreto, cioè attenzione, fate così, non fate cos'ha, verrà uno incontro, ditegli questa cosa, cioè gli dà una specie di parola d'ordine, no? Quindi si vede che in realtà questi primi discepoli del Signore erano discepoli del Signore in maniera prudente e non erano persone che si fidavano, no? Siccome Gesù Cristo è il figlio di Dio, Yahweh proteggerà, lo proteggerà, illuminando la grazia di Stato ad Anna e Caifa. Assolutamente, ma assolutamente no, ma proprio no, cioè non ci pensano neanche a pensare a una cosa del genere. E questo rientra nella logica più generale del martirio, cioè il martire è una persona che deve fare di tutto per non essere martirizzato. Questo è proprio un leitmotiv del martirio di tutti i cristiani, cioè tutti i cristiani devono fare in modo di non essere martirizzati. Ecco, questa cosa qua è una cosa che invece noi dovremmo imparare veramente ad essere furbi, come dice Gesù d'altra parte, perché Gesù dice: siate furbi come i serpenti. Non dice, siate, semplici come le colombe, ma furbi come i serpenti. Quindi non dice siate, furbi come le colombe, che non sono furbe, no? Ecco, bisogna da una parte essere buoni, miti e dolci, quando è possibile esserlo, però bisogna sapere chi si ha davanti. Questo è l'insegnamento che ci dà Gesù nel Vangelo. Se l'ho dato Gesù Cristo e sempre se l'ho dato. Il Signore sia nel tuo cuore, nelle tue labbra, nella tua mente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pregate per me che io prego per voi e pensieri felici per tutti.